On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road quest'oggi vi porterà in Senegal e in Sardegna. Il Senegal e la Sardegna saranno due mete dei prossimi viaggi targati a Radio Popolare, entrambi viaggi nel prossimo mese di ottobre. Ma prima di raccontarvi un po' di questi due viaggi, concedetemi una digressione. Nei giorni scorsi ci ha lasciato un grande musicista, Toumani Diabaté. Alle nostre spalle abbiamo la sua musica, in questo caso in duetto con un altro grande musicista, Ali Farka Touré. La notizia dalle nostre parti è arrivata tramite i social di suo figlio, che ha scritto: è Dio che dà la vita e che la toglie, ed è a Lui che torniamo. Il mio confidente, il mio pilastro, la mia guida, il mio migliore amico, il mio caro papà, se n'è andato per sempre, ha scritto su Facebook Sidiki Diabaté, uno dei suoi figli. Toumani Diabaté era nato a Bamako, nel Mali. Era discendente da una famiglia di musicisti da 71 generazioni ed era considerato uno dei massimi suonatori di kora. La kora è uno degli strumenti più tradizionali e caratteristici della musica africana, un'arpa a liuto a 21 corde. Si dice di Toumani che conosceva il suo strumento come se stesso. La cassa di risonanza di questo strumento è ricavato da una zucca svuotata e coperta di pelli di animale e la si suona da seduti, tenendola in verticale. Ecco, era questo lo strumento di Toumani Diabaté che state anche ascoltando. Oltre ad essere un grande musicista, è diventato col tempo uno degli ambasciatori, per così dire, della cultura del Mali nel mondo, usando la musica non per progetti di crossover pacchiani, ma per creare un ponte con l'Occidente, dove ha cominciato a farsi notare nella seconda metà degli anni Ottanta. In Mali non abbiamo diamanti o petrolio, ha detto una volta Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministro della cultura e del turismo nel paese africano negli anni 2010. Ma abbiamo la musica, ha specificato. È un'idea che Diabaté ha espresso con talento e passione e che in Europa si è fatto strada anche grazie all'attività dell'etichetta londinese World Circuit. Tra le tante collaborazioni ricordiamo quella con Taj Mahal, col jazzista Roswell Rudd, con Bjork, col virtuoso americano del banjo Bela Fleck. Ha lavorato anche con Damon Albarn nel progetto Mali Music. Era la prima volta che andavo in Africa, ha ricordato il cantante dei Blur. La sera che sono arrivato, sono andato a trovare subito Toumani Diabaté ed è stato un battesimo del fuoco. Da quell'incontro è nata dell'ottima musica. E ora ve ne proponiamo uno scampolo per chiudere questo nostro doveroso ricordo a un grande musicista, Toumani Diabaté. Torniamo ai due viaggi di Radio Popolare nel mese di ottobre. Abbiamo detto uno in Sardegna e uno in Senegal. Per quanto riguarda il viaggio in Sardegna, è un viaggio particolare, è un viaggio nei paesini della Marmiglia, che la Marmiglia è una regione nell'entroterra sardo, più o meno all'altezza di Oristano, un poco sotto per essere più precisi. Ed è un viaggio seguendo le note del Festival Pedras et Sonus Tenore, un festival che ormai ha qualche anno, perché la prima edizione è del 2022, ed è un festival dedicato specificatamente al canto a tenore, ovvero il canto tradizionale sardo, patrimonio immateriale dell'UNESCO. Poi andremo a collegarci con una delle nostre guide indigene, una ragazza delle Mariposas, Silvia, che ci ragguaglia meglio per quanto riguarda questo viaggio. Per il Senegal, invece, il viaggio sarà dal 15 al 25 ottobre. Per la Sardegna, forse non l'avevo detto, era 11-14 ottobre. Invece il Senegal 15-25 ottobre, ed è un viaggio per conoscere i tratti peculiari della cultura senegalese, le grandi contraddizioni di una delle più importanti città africane, Dakar ovviamente, e poi l'affascinante isola delle conchiglie di Fadiout, l'isola di Gorée, tristemente conosciuta per la tratta degli schiavi. Chi ha fatto con noi il viaggio in Brasile lo scorso maggio è arrivato dove approdavano le navi negriere e partivano da qui, da quest'isoletta davanti a Dakar, che andremo a visitare, l'isola di Gorée. E poi ovviamente una serie di incontri con l'associazionismo locale, come abitudine dei viaggi targati Radio Popolare, la quotidianità dei villaggi e una immersione in uno dei parchi naturali più importanti del Senegal, il parco di Djoudj. Prima di parlarvi di questo parco, un po' di musica e andiamo ad ascoltare uno dei brani che qua a Radio Popolare è passato tantissimo, Tajabone, un brano di Ismaël Lô. Radio Popolare On The Road, Tasha Bon, era un splendido brano di Ismailo. Dicevamo del viaggio in Senegal nel prossimo mese di ottobre. Ho recuperato una chiacchierata che avevo fatto qualche anno fa, dopo un viaggio in Senegal, con Rossella Semino. Rossella Semino allora lavorava per il CISV, poi ha lavorato anche per ActionAid, ora mi pare che attualmente sia responsabile per Libia e Tunisia di Help Code. Ma quello che Rossella ci diceva allora sul parco di Djoudj è valido anche oggi e ve lo riproponiamo. Questo parco lo raggiungeremo dopo aver lasciato Dakar, un viaggio di qualche ora sino a raggiungere un'altra affascinante città, Saint-Louis, e poi ancora oltre Saint-Louis, salendo sempre verso il confine con la Mauritania, una mezz'oretta, ecco, oltre Saint-Louis si arriva a questo parco.
Andiamo avanti una mezz'oretta e arriviamo a Rosbetiot, dove si lascia la strada nazionale, si prende la pista, la Bruce, che si percorre ancora per una mezz'oretta prima di arrivare a Djoudj, il parco nazionale di Djoudj, che è stato creato nel 1971 e rappresenta il primo incontro dopo la traversata del Sahara per una grande maggioranza di tutte le specie migratrici che vengono dall'Europa. È proprio il punto di incontro e di ritrovo. E nel parco di Djoudj è interessante, oltre alla scoperta ornitologica, l'incontro con le popolazioni.
Come avviene in tutti i paesi del mondo, dall'Italia al Senegal, la creazione di un parco crea, per chi abita in quel parco, nella fase iniziale una fase di disagio.
Assolutamente sì, soprattutto perché la fase iniziale di creazione dei parchi avviene nel Senegal, come in tanti paesi in Africa subsahariana, attorno agli anni 70, quando la concezione, percezione di conservazione della natura rimava con una netta separazione di natura e cultura, quindi separazione di quello che è ambiente dalla sfera umana. E questo logicamente significava mettere al di fuori della frontiera la popolazione, concezione che esulava un po' dall'idea originaria, che in base alla quale l'uomo vive il suo ambiente, ne è parte, quindi condivide con la stessa natura la sua essenza, quindi tutto. E quindi sicuramente una messa al di fuori con tutte le complicazioni del caso, quindi spostare villaggi, scontri con l'amministrazione, rinuncia a seguito dei divieti messi dal parco stesso di utilizzazione delle risorse, pesca, bestiame e tutto quello che sono le attività nel parco. Ecco.
Certo, attività nel parco. Ora, chi lo va a visitare chiaramente deve pagare un biglietto per entrare, un biglietto per la macchina. Il problema è però che questi soldi vengono centralizzati, finiscono a Roma, direbbe qualcuno.
Sì.
A Dakar, in questo caso.
Sì, allora i parchi in Senegal fanno capo alla direzione dei parchi, che è una diramazione del Ministero dell'Ambiente, quindi sicuramente c'è una parte che per quanto riguarda il biglietto d'ingresso che rientra proprio nelle tasche dello Stato per il funzionamento che in realtà non è totalmente preso in carica, nel senso che è deficitario, i costi di funzionamento dei parchi sono molto alti, infatti proprio oggi è riflessione assolutamente contemporanea di nuovi strumenti di gestione che possono prendere in considerazione pubblico e privato, proprio per mettere insieme nuovi ragionamenti, nuovi modelli per facilitare una gestione più virtuosa.
Quindi per far sì che ci sia una ricaduta anche su chi storicamente ha sempre abitato in quelle zone e si trova con la nascita del parco a confinato fuori dal cancello più o meno virtuale di questo parco, che cosa si fa concretamente?
Allora, quello che è stato fatto con esempi pilota e poi si sono riprodotti a macchia d'olio è l'implicazione delle popolazioni. Inizialmente un po' per test, un po' per forzatura, un po' per proprio sperimentazione, perché comunque la popolazione è la vera ricchezza che davvero conosce il territorio, e quindi anche se inizialmente appunto l'amministrazione iniziò con una strategia che voleva mettere al di fuori la popolazione, l'evidenza dimostrò che in realtà solo l'implicazione avrebbe facilitato una vera conservazione dell'ambiente, degli animali, della sua flora e della sua fauna. Quindi si cominciò a Giugi, in particolar modo verso gli anni 92-94, quindi non a caso quest'epoca, dopo appunto la definizione di convenzioni internazionali sulla biodiversità, che in un qualche modo si cominciò effettivamente a parlare di biodiversità, quindi una presa in considerazione a 360 gradi, dove uomo e natura per la prima volta vanno insieme. Quindi vanno insieme anche nei parchi africani, anche a Giugi, l'uomo viene preso in considerazione. Non solo perché è detentore di saperi del territorio, della conservazione degli animali, delle specie, ma anche perché quindi può contribuire manualmente a tutte le attività di monitoraggio, ma in realtà può proprio contribuire a attività generatrici di reddito complementari, che possono in qualche modo permettere alle popolazioni stesse di rimanere nei territori originali senza che siano obbligati, come successe all'inizio, a lasciare casa loro.
Una traduzione immediata è che a 600 metri dall'ingresso del parco oggi c'è una struttura che può accogliere i turisti, può permettere loro di fermarsi a dormire, possono cenare, possono fermarsi lì.
Possono conoscere la cultura locale. Quindi c'è appunto un campement villageois dotato di bungalow, dove c'è un ristorante, e la gestione è interamente comunitaria, nel senso che c'è un'associazione che rappresenta i 7 villaggi periferici del parco di Giugi, con una gestione appunto comunitaria, dove vengono realizzate appunto attività di pernottamento, di ristorazione, attività di ornitologiche, quindi attività pedestri in piroga all'interno del fiume, e attività di iniziazione alle culture tradizionali delle comunità autoctone, che sono quelle Maure, Peul e Wolof. E tutto questo viene fatto in una logica in cui una parte dei costi ha una ricaduta diretta sulle comunità, nel senso che ogni anno viene realizzata un'assemblea e vengono realizzati dei microprogetti decisi in assemblea comune, con un consenso comune, e appunto impattano tutti i villaggi periferici.
Quella che ci ascoltiamo adesso invece è una chiacchiera che avevo fatto con uno degli abitanti di uno degli attendamenti intorno al parco di Giugi.
Questa è la carta del parco, questa è la mappa. E la superficie del parco quanto è grande?
Bon, moi je m'appelle Cheikh, je suis le gérant du campement Diagabar. Je suis aussi le secrétaire général du comité intervillageois. Comité intervillageois des 7 villages.
Ecco, quanti villaggi ci sono? 7?
7 villaggi, dunque, il y a le village de Ron, Diadem Troa, le village de Tiguet, le village de Devi, il y a le village de Furarat, il y a aussi le village de Diadem 1 e le village de Diadem 2.
E noi siamo in quale villaggio adesso?
Diadem Troa.
Susa, oui. A Giagiam Terzo. Quante persone ci sono in tutto?
Dans tous les villages il faut compter environ 8000 habitants.
Combien?
8000 habitants.
Ah, 8000, oui. 8000.
Oui.
Ah, sono tanti.
Nous avons des grands villages comme Debi Tiguet qui font plus de 2000 habitants.
Grandi villaggi come Debi e Tiguet che ne fanno più di 2000.
Là aussi nous avons trois ethnies différentes, il y a les Wolof, il y a deux villages Wolof mais qui cohabitent avec des Maures. Nous avons un village Peul.
Allora, c'è un villaggio, due villaggi Wolof, un villaggio Peul.
E noi abbiamo anche 4 villaggi Moor.
E questi sono villaggi Moor.
Moor, Pour là, c'était des villageois qui habitaient dans le parc, avant la création du parc.
E abitavano già qua prima della creazione del parco.
On les a déplacés, on les a mis à la périphérie.
E attualmente invece i villaggi sono tutti nella periferia del parco.
E là nous avons un campement, nous avons des pirogues pour un peu bénéficier des populations orto-touristiques.
e quindi ci sono delle piroghe affinché le popolazioni possano beneficiare del turismo. Tutta la gente adesso vive di turismo o ha degli animali?
Oui, oui, là nous avons des activités dans les villages, soit des spectacles ou bien les populations reçoivent les touristes au niveau des villages et leur montrent leur culture.
Fanno anche degli spettacoli per mostrare la loro cultura, per vedere appunto quali sono le loro tradizioni.
Développons aussi des visites d'échange entre les visiteurs et les populations aussi.
In modo che ci sia lo scambio tra i visitatori e le popolazioni. Qui è possibile dormire?
Oui, ici nous avons le campement.
Qui c'è un campement
che appartiene all'ensemble dei sette villaggi.
Ah, che è di proprietà dei sette villaggi.
E le retombées aussi après la fin de chaque campagne, il y a une somme qu'on donne à chaque village pour faire des activités de d'éco-développement.
C'è una donna di ciascun villaggio che qui è possibile mangiare?
Oui, nous avons un restaurant.
C'è un ristorante
di 40 persone.
Combien de personnes?
40 personnes.
Che può ospitare 40 persone?
Nous avons aussi des chambres qui peuvent accueillir des groupes de 15 à 20 personnes.
Camere dove ci possono stare da 15 a 20 persone.
Nous avons aussi une salle de détente pour se reposer après le repas.
E poi una sala di attesa dove si può tendere il pranzo e poi dove si può riposare. Una curiosità, nel lago abbiamo visto numerose ninfee e gli chiedo se è vero che le ninfee si possono mangiare, perché questo non lo sapevo.
Oui, on fait ici le nénuphar, le couscous de nénuphar.
Ah, fanno i couscous di ninfea.
Couscous di nénuphar, ça c'est un plat traditionnel, local.
È un piatto tradizionale locale.
Avant le riz, le popolazioni mangiavano 6 mois sur 12 le nénuphar.
Prima che fosse importato il riso, il couscous veniva fatto con questi grani di ninfea.
Et là c'est bon pour la santé, le nénuphar c'est bon pour la santé.
E fa molto bene anche alla salute.
Parce que les gens qui ont le diabète, ils font ça comme nourriture.
In particolare per chi soffre di diabete.
E là nous faisons aussi un bon plat de nénuphar avec de la viande, du poisson.
E fanno appunto con questo una sorta di couscous sia con la carne che col pesce.
E gli italiani amano molto le ninfee.
E gli italiani amano molto le ninfee.
Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave.
It's Kelpie Vibes.
Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. Mother Nature.
titolo del brano che ci siamo appena ascoltato di Angélique Kidjo è Mother Nature, e la natura, madre natura, è effettivamente meravigliosa in questo parco, nel parco di Giugge. Fate conto che ci sono circa 300 specie di uccelli che vivono in questo parco di circa 16.000 ettari, ed è uno dei migliori luoghi al mondo per il bird watching. Una quantità incredibile di pellicani, ma anche fenicotteri, un sacco di specie di trampolieri. Insomma, come vi dicevo, noi lo esploreremo in piroga. Ci sono poi non solo uccelli, perché ci vivono anche numerosi facoceri, serpenti, coccodrilli, manguste, gazzelle, scimmie, sciacalli, iene. Insomma, una visita molto interessante quella all'interno del parco e quello nell'immediata adiacenza, come avete sentito con chi in queste zone ci ha sempre vissuto. Un'altra esperienza decisamente interessante sarà quella a sud invece della città di Saint-Louis. Anche qua ne avevamo parlato a suo tempo con Rossella Semino.
Sì, dal nord di Saint-Louis ci spostiamo nell'immediato sud in una striscia lunga quanto una quarantina di chilometri, se non ricordo male, di sabbia che divide la foce del fiume Senegal dall'oceano. C'è una situazione per certi versi analoga, dove è possibile anche qui conoscere le popolazioni con tutta una serie di attività diversificate che consentono di entrare a contatto con le diverse sfaccettature culturali di chi abita da sempre qua.
Siamo nella Langue de Barberie, e questo nome viene dalla definizione di questa lingua, perché appunto si tratta di una lingua di terra particolare alla foce del fiume Senegal, che inizialmente era totalmente ricoperta di fichi d'India, quindi al francese fichi de Barberie, e da cui venne poi denominata Langue de Barberie.
E, ci sono più,
sono non sulla langue ma di fronte. E quindi praticamente il principio, quello di un parco nazionale come nel caso di Giugge, che venne creato nel 76, e non è un luogo di migrazione centrale come lo è Giugge, dove oltre alle specie migratrici si osservano pellicani fino a 17.000 esemplari l'anno. Langue de Barberie è anche questo un luogo di transizione di alcune specie, ma in più c'è un biosistema particolare dato proprio dall'incontro del mare, dell'oceano, col continente, questa lingua particolare. E a sua volta c'è un'isola di riproduzione degli uccelli che è possibile visitare. E in tutto questo le popolazioni, è interessante la storia che vuole che proprio le popolazioni, in modo prima ancora della nascita del parco, in un modo appunto autoctono, locale, le popolazioni stesse dei villaggi periferici cominciarono a proteggere questo isolotto, proprio perché dall'osservazione dell'aumento di uccelli determinava una grossa presenza di pesci, ovviamente, quindi da cui la necessità di proteggere questo isolotto. Questa cosa ovviamente passò di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, fino all'osservazione dei grandi esperti e la comprensione che effettivamente la zona aveva un grande potenziale, al punto da definire la nascita di un parco nazionale della Langue de Barberie, che comprende in questo caso una periferia di 17 villaggi, quindi superiore rispetto a Giugge, però con una complessità diversa, nel senso che quello che è la zona centrale, il nodo, il centro del parco, è soprattutto la lingua di terra, e mentre appunto tutta la zona periferica dove si trovano i villaggi, quindi la parte continentale.
E anche qui c'è la possibilità appunto di visitare nelle diverse villaggi la diversa specificità che spesso hanno questi villaggi l'uno dall'altro, e della serie del grande luogo comune che si fa l'Africa. E se poi entri nel dettaglio il Senegal, che è diverso da tutto il resto, e se poi entri nel dettaglio a sua volta nel Senegal un insieme di popolazioni completamente diverse, già in questo piccolo scampolo di Senegal troviamo un'estrinsecazione di queste diversità, perché dicevi 17 villaggi,
sì,
abitate però da popolazioni diverse.
Sì, nel nord del Senegal principalmente ritroviamo l'etnia Wolof, che è appunto un'etnia la cui lingua è diventata la lingua più parlata, l'etnia Peul, che è l'etnia nomade che si ritrova non solo in Senegal, poi cambia nomi ma attraversa vari paesi, e l'etnia Maura, che viene proprio dall'incontro, per certi versi, che fu anche scontro nel passato, con la Mauritania. E quindi è proprio la specificità
che è lì, a un passo, e che forse in questo periodo è interessata anche a lei ad aprire un segmento di parco nella fascia adiacente.
Sì, allora in realtà fu creata la biosfera transfrontaliera nel febbraio 2009, quindi in realtà la cosa è già in atto, è già realizzata. Ci furono delle negoziazioni proprio per facilitare l'accesso di visita a Diaoling in Mauritania da Giugg, però queste cose rimangono ancora in stand-by per le questioni di visti, ovviamente, più complesse.
Durante il nostro viaggio in ottobre qua alla Langue de Barbarie in Senegal, purtroppo ci renderemo anche conto concretamente dei problemi causati dai cambiamenti climatici, perché su questa barriera naturale, dove vivono circa 80.000 persone, c'è un grosso problema. Sono pescatori da secoli che si tramandano le conoscenze acquisite di generazione in generazione. L'oceano è per loro la principale fonte di sostentamento, ma oggi, a causa appunto dei cambiamenti climatici, si trovano ad affrontare condizioni sempre più avverse, al limite della sopravvivenza, perché l'innalzamento delle temperature delle acque e la pesca intensiva, va ricordato anche questo, la pesca intensiva praticata dai pescherecci stranieri, stanno riducendo la disponibilità delle risorse ittiche. L'avanzata del mare, inoltre, ha costretto molti abitanti della Langue de Barbarie a lasciare la costa per trasferirsi nell'entroterra. Ora, per raggiungere il mare e andare a pesca, devono affrontare viaggi più lunghi e costosi. Non vedendo alternative, ogni anno centinaia di abitanti di questa regione decidono di rischiare il tutto per tutto. Barça o Barsac, ovvero Barcellona o morte. È il loro modo con cui i locali si riferiscono al viaggio, spesso fatale, attraverso l'Oceano Atlantico per raggiungere le coste delle isole Canarie. Eppure questo poteva essere un angolo dove un certo tipo di turismo avrebbe potuto permettere a queste popolazioni di vivere più che decentemente. Insomma, è un posto dove coloro che mettono in dubbio i problemi legati ai cambiamenti climatici, sicuramente non saranno con noi durante il nostro viaggio in Senegal, ma avrebbero bisogno di andarci anche loro per rendersi conto che il problema c'è, e c'è già chi ne sta pagando atrocemente il prezzo di questo problema. Taka avion, taka bateau, taka mobilita. Radio Popolare on the road, stiamo parlando dei due viaggi che Radio Popolare ha organizzato per il prossimo ottobre. Nello specifico stiamo parlando del viaggio in Senegal, un viaggio di turismo responsabile. Ecco, a volte però magari ci dimentichiamo cosa ci sta dietro determinate definizioni. Allora chiediamo a Rossella Semino di ricordarci che cos'è il turismo responsabile.
Allora, il turismo responsabile è una forma di turismo che mette al centro della sua attenzione la comunità d'accoglienza e quindi un rispetto, una responsabilità che deve essere per chi accoglie e per chi parte, dove i pilastri che in qualche modo sottolineiamo sono quelli della valorizzazione della cultura, dell'ambiente e di uno sviluppo locale che effettivamente è fatto con una ripartizione equa delle risorse.
Quindi bisogna tirare una riga sopra su tutto quello che in genere è legato a una grande realtà che organizza un viaggio dove viene costruito tutto da fuori, gli interessi vanno fuori, ritornano fuori immediatamente, lo sforzo invece è che i soldi che vengono veicolati in parte e in parte cospicua, ci si augura, rimangano sul territorio.
Assolutamente sì.
Perché il Senegal è una meta legata a questo tipo di turismo? In genere quando uno pensa al turismo in Africa pensa a tutt'altre mete, dove però di turismo solidale se ne parla per niente.
Il Senegal comincia ad avere uno storico abbastanza significativo di esperienza in Italia, non solo di turismo responsabile, sicuramente dato a tutta una serie di condizioni favorevoli che offre il paese, una stabilità economica, un clima molto interessante, una diversità anche climatica, presenta diversi ambienti, dall'ambiente presahiliano all'ambiente tropicale, che quindi presentano situazioni diverse. E nel caso italiano, inoltre, una realtà consolidata con diversi partner che in qualche modo nell'ambito del lavoro di ONG presente sul territorio ci permette quindi l'accompagnamento diretto con associazioni locali, ma anche e soprattutto il lavoro in diretta sinergia con attori in Italia che permettono questo lavoro di ponte e l'organizzazione di circuiti solidali.
Ed è esattamente il tipo di turismo che facciamo noi durante i nostri viaggi, organizzati con Viaggi e Miraggi, perché lo sanno benissimo tutti coloro che hanno viaggiato con noi, lo scambio con le persone che vivono nei territori che andiamo a visitare è costante e sempre durante i nostri viaggi i nostri soldi non finiscono nelle multinazionali del turismo e del viaggio, ma direttamente alle popolazioni che incontriamo e con cui viviamo nei giorni in cui siamo a casa loro. Ancora una domanda avevo fatto a Rossella: se il turismo responsabile si sta ponendo il problema di organizzare dei viaggi non solo per noi Tubab, come ci chiamano i senegalesi, non solo per noi bianchi del nord del mondo, ma anche per chi in quei luoghi ci vive o ci ha vissuto.
Il turismo responsabile appunto è un incontro tra culture non necessariamente diverse, nel senso che nasce per valorizzare le specificità endogene e quindi può essere anche uno strumento molto interessante di scoperta per la stessa nazionalità. E quindi non a caso che si sta ragionando a vari livelli proprio per quanto riguarda le associazioni culturali, ad esempio l'associazione FestFop di Lugà, che realizza un festival molto interessante di danze, musiche e percussioni, ha creato un esempio permanente di museo delle percussioni e quindi della cultura, e realizza proprio delle iniziazioni alla cultura locale. Questo perché in una situazione di parcellizzazione culturale sempre più presente e di dispersione anche, una reimmersione nei valori locali è presente anche in Senegal, sempre di più, aggiungerei. Quindi in realtà diventa occasione di incontro e occasione di conoscenza delle realtà vicine. in capitale delle differenti storie degli antichi villaggi, come tra le regioni, che appunto spesso, anzi ovviamente ancora oggi, non è molto percepito il turismo come strumento di piacere, quindi di uscita, di investimento dello tempo libero, perché appunto il tempo libero ne possiamo disporre quando abbiamo il tempo scandito da un contratto, no? Quindi logicamente in Senegal spesso la maggior parte dei lavoratori non si trova in questa condizione, quindi il tempo libero logicamente non c'è e non è investito in altro, in wasir, non esiste. Però esiste invece la fase formativa che, appunto, con cui sono stati fatti dei percorsi sempre all'interno del progetto Fondazioni con le scuole, quindi un'educazione alla mondialità, alla conoscenza attraverso vari ambiti come il turismo responsabile per gli studenti e quindi per l'accompagnamento a una maggior conscientizzazione di quello che è la cultura senegalese.
Quindi si può pensare o già funziona di, non è che uno pensa alla gita scolastica come la può pensare da noi, via tutti sul pullman, oggi si va a visitare il parco di Giugge.
Sì, si può pensare, ci sono già stati degli esempi e sempre di più si cerca e si cercherà di far funzionare questa modalità, assolutamente sì.
Abbandoniamo il Senegal, andiamo in Sardegna, ovviamente anche il viaggio in Sardegna è un viaggio di turismo responsabile. Chiedo conferma a Silvia delle Mariposas. Sì.
Sì, assolutamente direi responsabile, anche perché siamo in una delle zone probabilmente meno conosciute anche della Sardegna, però dove ancora invece ci sono tante realtà imprenditoriali e artigianali, ci sono ancora ragazzi che ritornano a vivere qua dopo anche esperienze all'estero, mettono le mani nella terra, abbiamo anche adesso insomma una piccola fiera dell'artigianato artistico della Sardegna che racchiude 107 espositori artigiani di tutta la Sardegna, insomma, quindi diciamo anche se è poco conosciuta, in realtà è molto ricca sia di storia che di biodiversità che appunto di artigianato e imprese dell'agroalimentare.
Ecco, noi mettiamo subito i puntini sulle i perché l'abbiamo detto all'inizio trasmissione, ma se qualcuno si è collegato solo adesso, magari pensa che stiamo parlando del viaggio che ormai da parecchi anni facciamo a cavallo tra luglio e agosto in concomitanza con il Festival Dromos. Mi spiace per voi, troppo tardi, dovevate svegliarvi prima. Quel viaggio lì è chiaro, lo facciamo, fra qualche giorno si parte, ma è sold out. Per chi è invece è ancora lì che si morde le dita, abbiamo pensato di proporne un altro a ottobre. Anche questo è collegato a un festival, la situazione è diversa, cambia la stagione, cambia anche un po' la musica, Silvia, vero?
Assolutamente, perché finalmente dopo anni siamo riusciti, questo è il terzo anno che è nato per Dase Sonos, tenores, canto a tenores, e quindi siamo riusciti con la direttrice artistica Zoe Pia a unire un viaggio dedicato solamente veramente al canto a tenore, e poi vabbè di sera ci sono tanti eventi che esulano dal canto a tenore in realtà, però i quattro concerti principali sono dedicati appunto a quest'arte che è unica, e vedrete anche una Sardegna un po' diversa, perché mentre i viaggiatori che arriveranno domenica vedranno una Sardegna insomma dell'estate, quelli che arriveranno ad ottobre invece sentiranno il profumo ancora probabilmente del mosto, della raccolta degli olive che comincia, e quindi è anche un paesaggio totalmente diverso da quello che vedremo quest'estate.
Senti, il meccanismo basico è sempre lo stesso, di giorno si fanno delle cose, probabilmente non il bagno, e invece la sera c'è l'aspetto legato al festival.
Allora, diciamo che questo viaggio è più intrecciato alla musica, perché i concerti sono sia di mattina che di pomeriggio che di sera, quindi noi insomma ci intrecciamo anche con le visite guidate che faremo nei luoghi in cui ci saranno i concerti, tipo il Nuraghe Cucurada o il Bosco di Pau, dove sicuramente visiteremo anche il piccolo gioiello che è il Museo dell'Ossidiana, oltre che alla visita guidata nel bosco, quindi ci intrecciamo a loro. Poi vediamo adesso, perché diciamo il programma ancora è libero, ma cercheremo ovviamente di far vedere tutto il possibile ai nostri viaggiatori, però questo weekend diciamo è proprio dedicato alla musica. Poi per chi vorrà rimanere un po' di più, certo faremo anche altre cose, però il meccanismo è leggermente diverso, perché mentre Dromos ha concerti solo la notte, qua diciamo abbiamo tutta una giornata in musica.
Senti, non è un appuntamento solo per fondamentalisti dell'etnomusicologia?
No, guarda, assolutamente. Innanzitutto perché è bellissimo, anche per me che non ne capisco niente di canto a tenore, di musica, ma sono solo un'appassionata, è bellissimo, è un canto meraviglioso che è veramente ancestrale, ma poi Zoe lo descriverà meglio di me.
Prova a vedere un attimo, forse l'abbiamo intercettata. Pronto, Zoe?
Ah, ecco. Eccola qui.
Eccola qua. Zoe, allora, benvenuta innanzitutto.
Grazie mille.
E allora rifaccio anche a te la domanda che avevo appena fatto a Silvia. Non è un appuntamento solo per fondamentalisti dell'etnomusicologia?
No, assolutamente. È un appuntamento per chi ama la natura, immergersi e unirsi all'energia del territorio attraverso il canto a tenore.
Sei già in grado di così raccontarci un po' come potrebbe essere una sera tipica di questi appuntamenti ottobrini?
Sì, saranno più che altro diurni e pomeridiani, cioè quindi più il mattino e il tramonto, immersi appunto in questi luoghi assolutamente rari da intercettare così autonomamente, ma che grazie a Silvia e a tutto lo staff che ci muove per valorizzare, dare luce e dare anche la possibilità di conoscere questi territori, sarà possibile appunto viverli attraverso il canto a tenore, entrare in una sorta di energia comune, vibrante, assolutamente unica. Ogni volta le persone veramente arrivano ad emozionarsi in maniera molto forte.
Silvia, tu però hai la responsabilità che hai viziato gli ascoltatori che vengono in Sardegna d'estate per il Dromos, per quanto riguarda l'aspetto enogastronomico, a portarli in certi posti e questi magari se rivengono in questo festival ad ottobre si aspettano anche qui un côté interessante.
Allora, guardate, questo di mangiare e bere non mancherà, insomma, adesso vediamo come sono gli orari, ma sicuramente si rinfocilleranno tutti negli agriturismi più buoni. Poi, se quest'anno anche ci sarà la cena musicale, avremo anche il privilegio di magari cenare con qualche artista che la sera allieta, seppur non cantando a tenore, con altra musica, quindi veramente non mancherà divertimento, magia e insomma, e sapore del nostro territorio.
Chiaramente sul sito di Radio Popolare e sul sito di Viaggi e Miraggi trovate tutti i dettagli, le date, i costi e tutto quanto. Io chiedo un'ultima cosa alla direttrice artistica del festival: con che brano chiudiamo questa chiacchierata?
Beh, questa è una bella domanda. Possiamo anche andare verso il connubio, che è un po' è una cosa che abbiamo iniziato noi anche tempo fa, che potrebbe essere sicuramente anche la reinterpretazione di Mahmood con il tenore di Pitti, di Lucio Dalla.
Grazie a tutte e due. E Silvia, noi magari ci sentiamo uno di questi giorni mentre siete in giro per il Dromos.
Assolutamente, sì, va benissimo.
Finir de s'oceano violento, correr de asa saba, asa peor malasa.
Imbara!
Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare, com'è profondo il mare.
E con Mahmood e i Tenores di Bitti chiudiamo questa puntata dedicata ai due viaggi ottobrini di Radio Popolare. Sul sito della nostra trasmissione, sul sito della radio, trovate tutti i dettagli, i costi, i prezzi, le date dei due viaggi. Vi faccio ascoltare Mahmood, che è meglio di tante chiacchiere. Noi ci sentiamo settimana prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni.
Diventa un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro. Comincia una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaramentata in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene bastonate, chirurgia sperimentale. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce. Anzi un pesce come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare. Com'è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.